Continuiamo con il messaggio intitolato Il vero Vangelo della vera grazia. E Giuseppe, vorrei presentarti alcuni punti su questo soggetto, alcune cose che si insegnano nelle chiese. È un Vangelo che è iniziato negli Stati Uniti, quindi non è un problema solo in Italia adesso. E voglio presentarti questi punti che loro insegnano e se possiamo andare alle scritture per vedere esattamente cosa dice la Bibbia.
È partito dall'America, insomma, sì, conosco bene le chiese americane, infatti una volta erano ok, il Signore gli aveva dato l'unzione per raggiungere il mondo, invece si sono tuffati invece nelle false dottrine, comodità, edifici, mega chiese.
Il benestare.
E ciao, e sono morti e stramorti, la stragrande maggioranza, e adesso stanno infettando tutto il mondo. Comunque andiamo avanti, allora, cos'è quest'ultima sparata?
Allora, abbiamo saputo che taluni presentano la grazia di Dio oggi come se questa escludesse qualsiasi tipo di giudizio.
Ma questo chi scrive?
No, questo è stato un messaggio audio che abbiamo ricevuto dal fratello Mario,
sì,
che lui stesso è pastore di una chiesa e lui conosce la situazione intorno a lui e dice che...
Dio lo benedica Mario, sta facendo un buon lavoro.
Taluni presentano la grazia di Dio oggi come se questa escludesse qualsiasi tipo di giudizio, perché Dio ormai ci ha fatto grazia. Se uno pecca, pazienza, tanto Dio lo accoglie lo stesso, Dio non guarda i peccati.
Guarda, 1 Giovanni 2, 1 e 2, questo è quello che vedo io. Allora, andiamo subito alle scritture, poi i fratelli giudicheranno se sono appropriate o no.
1 Giovanni 2.
1 Giovanni 2, 1 e 2.
Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati.
La propiziazione vuol dire il pagamento, espiazione vuol dire.
E non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi è vero. Allora, che i peccati
sì,
sono...
Sì, ma infatti voglio cominciare dalla verità. Cioè, non è che sbagliano questi qua che dicono che esiste il Vangelo della Grazia. Certo, hanno ragione, lo dice anche qui. Giovanni dice, figlioletti, se peccate, noi abbiamo un avvocato e lui ci perdona. Adesso però cerchiamo di capire cos'è sto perdono qua. Bisogna anche confessare, e bisogna abbandonare e bisogna cambiare. Va bene? Non è che possiamo andare in giro sulla grazia come una motocicletta va in giro con la grazia. Scusa, eh. Come tutte le cose ci vuole l'equilibrio. Va bene.
Ma allora Giuseppe, cosa significa 70 volte 7?
Significa che ogni volta che confessi il peccato e lo abbandoni, sei sempre perdonato. Però devi confessarlo e abbandonarlo.
Però se lo abbandoni non puoi commetterlo 70 volte 7.
No, quello non vuol mica dire 70 volte 7, lì vuol dire sempre perdonare uno che si pente sinceramente. Va bene?
Sì.
Perché uno che c'ha nel cuore Gesù, va bene, non può perdere la salvezza, perché Gesù è nel suo cuore e il suo spirito sempre ci porta a pentimento. Vedi
sì.
Giovanni 6, 47, 1 Giovanni 5, 11, 13, Romani 8, 35, 39... Va bene, e cioè quasi mostra la scrittura. Il nostro libretto di memorizzazione c'è scritto che la salvezza non puoi perderla. Però senti testimonianze, uno è venuto in chiesa per 40 anni, è cascato in adulterio e adesso non vuole più sentire parlare di Dio, anzi guarda è morto. È morto perché ha perso la salvezza. Ed è morto avendo perso la salvezza. È giusto questo?
No.
No, no, perché questo uno che perde la fede permanentemente non l'ha mai avuta, capito? Un diamante che tutto un tratto diventa una pietra comune, non era mai stato diamante, era tutta una finta. D'accordo? Ripeto le scritture, Giovanni 6, 47, 1 Giovanni 5, 11 a 13, e Romani 8, 35 a 39, va bene, mostra che non puoi perdere la salvezza, se ce l'hai, va bene.
Hai detto una bella cosa. Una delle prove che Gesù è nel nostro cuore è il fatto che lo Spirito Santo sempre ci porta a pentimento.
Romani 2, 4 dice questo. È la bontà di Dio che ci porta a pentimento. Tu non sei neanche capace di pentirti.
È vero,
va bene?
Sì.
gli ebrei sono 2000 anni, 2500 anni che cercano di pentirsi e non ci riescono, mm-hmm. perché il loro tempo non è arrivato. Arriverà in Zaccaria capitolo 12, verso 10. Zaccaria 12:10, se ho indovinato il riferimento, e dice: io verserò il mio spirito su Israele e si pentiranno e guarderanno a me che hanno trafitto. Zaccaria 12, va bene? Mm-hmm. Cioè è Dio che decide alla fine, c'è uno, Dio decide se tu sei pronto a accettare Cristo o no. Allora guarda, a parte la salvezza è per grazia, non ci sono opere. Va bene, Efesini 2:8-9, Tito 3:5, la salvezza è per grazia, non è per opere. Mm-hmm. Va bene, però a parte la salvezza, tutto il resto va in base ai nostri meriti, in base alla nostra ubbidienza ai comandamenti del Vangelo di Cristo. La salvezza è gratis, i premi no, mm-hmm. le benedizioni no. Va bene, oggi parleremo dei meriti, che il regno di Dio è basato sui meriti. Guarda i talenti di Matteo 25, i meriti, non la grazia, capito? Quando Davide è cascato con Batseba, non è subentrato la grazia, è subentrato il bastone, suo figlio è morto, va bene? E ha perso il regno, suo figlio di Davide voleva ucciderlo, Absalom. Quindi la grazia bisogna meritarla, c'è la grazia della salvezza, ma una volta che sei salvo, va bene, c'è la grazia delle benedizioni, come vedi la parabola dei talenti, Matteo 25, la grazia delle benedizioni bisogna meritarle. Quindi il vero Vangelo non è solo grazia, va bene, è questo che molti predicatori falsi hanno confuso, hanno sporcato l'acqua. Il vero Vangelo non è solo grazia, c'è anche la grazia, ma nel Vangelo di Cristo, oltre alla grazia, c'è anche il giudizio, ci sono le punizioni, ci sono i premi e i castighi, ci sono le corone, mm-hmm. e c'è la vergogna, Apocalisse, vero, capitolo 3.
Sì, sì.
Va bene? Dice il Signore, vai Luca 12, cosa dice il Signore?
Luca 12?
Sì, a una domanda di Pietro, Luca 12, 41-49, cosa dice? Risponde il Signore a una domanda di Pietro.
Luca 12:41. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: e quale è mai il servo fedele e avveduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Quindi non dice per grazia, non dice per grazia.
No.
Riceve, questa è una grazia che il padrone gli fa.
Se è fedele,
quindi è condizionale. Il Vecchio Testamento la salvezza era condizionale, va bene? E mantenere la legge. Il Nuovo Testamento sparisce il condizionale, basta credere in Gesù e basta. Va bene? Però rimane la condizionale sulle benedizioni. Non è che in cielo tutti sono arcangeli per grazia, tutti come l'arcangelo Michele per grazia.
Sì, sì, sì.
No, c'è la graduatoria in base alla fedeltà, va bene?
Sì.
Quindi perché lo ha costituito l'economo, il suo servo fedele? Perché è stato fedele. Avanti.
Verso 45. Ma se quel servitore dice in cuor suo: il mio padrone mette in dubbio a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e bere e ubriacarsi.
Quindi come battere le pecorelle, voi andate all'inferno, se voi non fate questo, quella, battiture, e comincia a mangiare e bere, cioè Vangelo di prosperità, mangiano e bevono,
sì, sì,
e arrivederci.
Sì.
Se fai queste cose, va bene, 47?
46. Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli.
Allora, secondo quelli della super grazia, della falsa grazia, dicono: siamo sotto la grazia, Dio ci perdona. Dio non ti perdona perché non ti sei pentito, non hai cambiato, non hai confessato, non hai fatto inversione a U, non stai andando in direzione opposta, continui impenitente nella strada sbagliata a fare cose sbagliate, non c'è grazia per te, c'è la disgrazia, non la grazia. Va bene?
Ma
il padrone lo farà lacerare a colpi di flagello e prenderà il suo servo, va bene, e lo assegnerà insieme agli infedeli. Io qui vedo la nuova terra, fuori dalla nuova Gerusalemme, lo caccerà fuori dalla nuova Gerusalemme, va bene? Non può entrare lì, e lo manderà insieme agli infedeli, dove sono? Apocalisse 21-22, c'è la nuova terra con gli infedeli, Apocalisse 22-15, leggere bene, infedeli, e questo era un servitore, sì, sì, è come quelli che dice abbiamo fatto miracoli, profetizzato, però Gesù dice, ma io non vi conosco, chi siete voi? È pigliato da visita, siamo la chiesa dei giusti giustini, siamo quelli che facevamo miracoli, ma come non ti ricordi, cacciavamo diavoli nel tuo nome? Sì, sì, mi ricordo, però il problema è che non vi conosco. Ma come non ci conosci? Biglietto da visita. Guarda il marmo fuori dalla chiesa, chiesa perfettissima di Filadelfia. Prendi quel marmo e buttalo via. Avanti.
47. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che...
Capitate che grazia. Avanti per cortesia.
Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo sarà battuto di pochi colpi.
Perché non ha conosciuta la parola. In altre parole sta dicendo, chi conosce la parola e sbaglia sarà punito più di uno che fa gli stessi sbagli che non ha conosciuto la parola.
Sì.
Ed ecco che molti ultimi saranno primi e le prostitute andranno davanti ai farisei, ai religiosi, nel regno di Dio. Matteo 21:31.
E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e che mi resta a desiderare se già è acceso?
Va bene, quindi a chi molto è stato dato, c'è una chiesa di 1000 persone, 2000, 3000, 6000, stai attento che ti sarà richiesto molto di più. Sarà meglio che... dai una corciatina a quei capelli, come 6.000 capelli, 6.000, 7.000 pecore, 10.000 pecore, e poi, devi predicare il Vangelo di Gesù come Matteo, Giovanni capitolo 6, sono scappati tutti, quasi tutti, perché? Perché predichi un Vangelo acqua e latte e tutti, ah sì, come no, come quell'altro, quell'americano, andiamo avanti, lascia perdere i nomi, non voglio fare nomi, cortesia.
Vado a un prossimo punto?
Va bene.
Senza fare nomi, un predicatore di Singapore che spesso va a predicare in Italia dice che...
Questo è Mario che parla.
Sì.
E devi dirlo. Continua il pastore Mario.
Dice che quando uno pecca non c'è bisogno di chiedere perdono perché siamo già stati perdonati in Cristo. Chiedere sempre perdono per i nostri peccati aumenta la coscienza di peccato. Quando dice in 1 Giovanni 1,9 di confessare il peccato, il predicatore dice che non era scritto per i cristiani, ma per la gente di allora che ha avuto un primo approccio con il Signore. Poi un nostro fratello Gabriele ha scritto ieri, e ve l'ho anche letto, dice che un pastore una volta mi ha detto che Dio non vuole cambiarci e che dobbiamo rimanere noi stessi. Non importa se pecchiamo, perché comunque se abbiamo creduto siamo marchiati e protetti da Cristo.
Questo chi è? Un chierichetto del Papa? Chi è questo?
Ah.
Chi è questo che parla, che dice, insegna queste cose? Parla come il Papa questo qua. Che tutti sono figli di Dio, tutti si salveranno. Avanti.
Poi un altro predicatore in italiano, senza dire il nome, dice che siccome tutti sono morti in Adamo, tutta l'umanità, attraverso la grazia tutti risusciteranno in Cristo. Quindi alla fine Dio salverà tutti.
Caspita! Questo ragazzi è un Vangelo che deve fare impazzire di gioia il diavolo. Praticamente non serve più Cristo. Hanno trovato un nuovo Cristo. Si chiama grazia, invece io la chiamo disgrazia. Questo è l'inganno più grande, capito? Prima il rapimento, prima della tribolazione, e non c'è stato, non ci sarà mai. E loro sono passati al Vangelo della prosperità, e lì hanno tutti coloro che hanno. Adesso sono passati al Vangelo della grazia, solo grazia, nient'altro che grazia. Guarda, da nessuna parte dice che se uno pecca, guarda, dammi una scrittura, Galati 1 per cortesia, cos'è, verso 7, 8, 9 dice, mi meraviglio che siete passati a un altro Vangelo.
Ma Galati 1?
7 e 8, uno di quei due.
8, sì. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Ma anatema vuol dire maledetto. Ah, e verso prima, 7, cosa
il
dice?
Quale poi non è un
e
altro...
Io mi meraviglio.
Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo.
Un altro Vangelo stiamo ascoltando.
Il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Quindi non è altro Vangelo, è una bugia.
Sì.
E allora ripeti di nuovo l'8?
Ma quando anche noi... Quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema.
Maledetto. Quindi attenzione, qui stanno passando un altro Vangelo. Storia vecchia, già i Galati ne sapevano qualcosa. Guarda, da nessuna parte Gesù dice che se uno pecca è ok, perché tanto la grazia lo copre. Questa è una bestemmia. La grazia copre solo i peccati confessati, i peccati abbandonati, i peccati che non sono abbandonati. Non vengono perdonati. Proverbi 28, 13, Giovanni 8, 21 e poi andremo a Matteo 5.
Proverbi 28, 13.
13.
Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
E dov'è la grazia? Cioè qui bisogna, stanno riscrivendo il dizionario questi qua. La grazia ha preso il posto di Cristo. Giovanni 8, 21.
Egli dunque disse loro di nuovo, io me ne vado e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire.
Caro, altro che grazia, perché non c'è la grazia per questi? Va bene, e vediamo in Matteo 5, 29 che Gesù ha chiarito cosa? Che se uno persiste nel peccato, ora?
Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna.
Matteo 5, 29. Dov'è la grazia? Ma come questo deve... Questo, oh, qui c'è uno orbo, quell'altro che si è tagliato una mano. Dice anche lì, Matteo 5, 29, c'è un paragrafo, dice cavati l'occhio e tagliati una mano. E cioè, e dov'è la grazia? È come Gesù, cos'è? Parla con due Vangeli diversi? No, è questa gente che sta cercando di imbrogliare tutto. Certo che Dio ci perdona. Se sei cristiano, Dio non ti manda all'inferno. Sei cristiano, sei salvato, d'accordo. Ma attenzione a cosa? Non approfittatevi della bontà e della grazia di Dio, perché vi sono peccati che ci fanno cadere dalla grazia. Galati 5,4, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Galati 5,4. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia.
A chi sta parlando? A dei cristiani, ai Galati. Voi che siete usciti di binario, uno può uscire magari con l'adulterio e non vuole pentirsi, qualunque fuori binario. Okay? Voi avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Questi falsi profeti e veri imbroglioni, sono falsi e veri allo stesso tempo, dicono che la grazia è come un assegno in bianco, come quegli angeli del cielo che sono scesi in Genesi 6, sono scesi a avere sesso con le donne del mondo. Capito? Cioè, si credevano sotto la grazia, invece sono diventati demoni, va bene?
Sì.
E allora...
Quindi la grazia è solo per la salvezza, è gratis, senza opere, solo credere in Cristo, per grazia siamo salvi.
No, 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 grazia è tutto quello che Dio ti fa grazia, può essere mille cose, però la prendi, dipende dal tuo merito in Cristo, la grazia.
Quindi anche le opere che fai sono per grazia.
Cosa vuoi dire? Non capisco.
Hai detto che la grazia è tutto, non solo la salvezza.
La grazia la trovi in ogni cosa che Dio ti dà.
Quindi anche le opere che tu fai dopo che sei salvo sono sempre per grazia.
È per grazia di Dio, che è la grazia di Dio che opera in me.
Sì, 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 se io lo permetto, dipende dalla mia ubbidienza.
Sì, io devo dire sì a Dio.
Certo, certo.
Però se io dico di no a Dio, sono sotto la grazia. Ma non sei, tu sei sotto la disgrazia, non la grazia. Tu sei ingannato.
Quindi se non ubbidisco, non c'è grazia.
È logico.
Anche se la salvezza rimane valida, non si perde.
Salvezza non si perde, però può andare a finire che, nell'angolo della vergogna, che Gesù non ti vuol mica vedere in cielo.
Sì,
allontanatevi,
sì, sì,
da me, non vi ho mai conosciuto.
Sì, perché in cielo, come hai detto, ci sono diversi livelli.
Va bene, quindi se siamo suoi figli, Dio ci perdonerà la pena dell'inferno, ma però ci punisce anche. Se per esempio, come abbiamo letto prima in Luca 12, i servi fedeli e infedeli, capisci? Dio ci perdona l'inferno, però ci punisce se per esempio non facciamo fruttificare i talenti che Dio ci ha dato. Va bene, andiamo a Matteo 25 e leggiamo qualcosa sui talenti. Guarda, vediamo cosa Gesù dice nelle sue parole. Va bene?
25?
Matteo 25 al 28 e poi a Luca 8.
Matteo 25 al 28.
Per cortesia.
Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori, e vi sarà il pianto e lo stridor dei denti.
E caspita, dov'è la grazia per questo qui che viene gettato di fuori? Leggi Luca 8:18.
Luca 8:18. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa d'avere gli sarà tolto.
Grazie, Signore. Quindi, noi vediamo qui in Matteo 25, anche, che dice, gli fa: servo malvagio e fannullone, sapevi che mieto dove non ho seminato? Invece questo cosa ha fatto? Ha seppellito il suo talento, no?
Sì,
giusto?
Sì, sì, sì.
E al verso 30, ce l'hai il verso 30, leggi di nuovo.
E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori.
E perché si è sotto la grazia, scusa? E perché quello là, buttarlo nelle tenebre di fuori, che secondo me la vedo qua una nuova terra, fuori da noi a Gerusalemme? Perché? Poveraccio, mica ha derubato Dio, ha solo sotterrato il talento. Forse Dio un po' di misericordia. Perché a me mi dà la grazia che io sono qui nella chiesa di Laodicea, questa qui no? Perché neanche, perché tu non ce l'hai la grazia. È solamente nella tua zucca ingannata dai falsi profeti. Va bene? Perché
sì,
questo qua? Io vorrei vedere le scritture che sta gente usa. Che qualcuno misericordiosamente... Se c'è qualche fratello che ancora va in queste chiese ridotte così, mi mandate un po' di scritture che stanno usando. E vabbè, scusate, sono anni che sono qui in Sud America, non vado più di chiesa in chiesa a evangelizzare come c'era una volta. Va bene, quindi per cortesia mandate le scritture, cosa stanno usando questa gente? Io vorrei sapere che storture stanno usando.
Poi un prossimo punto che il fratello Mario ha raccontato, ha detto che un famoso cantante e predicatore siciliano ha lasciato la sua moglie e tre figli per una ragazza giovane, che potrebbe essere sua figlia, e molti lo giustificano che è sotto la grazia, e lui sta continuando a predicare, niente pentimento. Ha detto che non sa tutti i dettagli, non vuole giudicare, ma si parla di adulterio.
Ok, io naturalmente ne so meno di lui, quindi non giudico, assolutamente no. Se le cose stessero così, cioè che questa moglie e quei tre figli non è scappata, non lo vuole più, insomma bisognerebbe vedere, bilanciare un po', vedere se è stato rigettato, eccetera, non posso giudicare. Vabbè. Però se fossero così, che veramente avesse lasciato la moglie e tre figli, questo naturalmente si può applicare a altre situazioni, non solo... Vabbè. Beh, lui è sotto la grazia e può mollare la moglie e i figli. E la moglie non è sotto la grazia, poveraccia. E lei cos'è? Sotto la disgrazia. Cioè, se lui è sotto la grazia che può andare con un'altra, e lei non è sotto la grazia che si merita il marito, il padre dei
sì,
figli.
Sì, certo che si merita.
Quindi, come vedi, qui ci sono cose che non quadrano. Questa è una come tutte le false dottrine, non quadrano. Quindi, guarda, preparati ad andare, prima Corinzi 5, c'è la scrittura lì. Nella Bibbia vi erano chiese che pensavano che la grazia coprisse i peccati, ma i peccati Dio li perdona non solo con la grazia, ma insieme a cosa? Alla confessione, al pentimento, al cambiamento.
Sì.
Bene. Guarda, io ti ho qualche esempio su questo. Cominciamo con la fornicazione, va bene? Che appunto sto cantante, dicono che sta fornicando. Non conosco la situazione, per cui, però, se fossero così. Primo Corinzi 5, va bene? Dall'1 al 5, e poi andiamo in Matteo 7.
Primo Corinzi 5?
Sì, 1.
1 al 5.
1 al 5.
Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione. È tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili.
Ecco, capito, andiamo al 5. Quindi un problema di fornicazione, verso 5.
Ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signor Gesù.
Un momento, ma non è sotto la grazia questo qua?
Sì, qui si parla dei fratelli della chiesa di Corinto.
Sì,
ha detto tra di voi, Paolo dice tra di voi,
sì,
in Corinto.
Ma non sono
sotto, cristiani questi.
E non sono sotto la grazia.
Ma sì che sono sotto.
E perché
sotto
lo danno
grazia?
Alle mani di Satana? Perché il Vangelo di questa grazia, solo grazia, è un Vangelo falso. Non c'è nella Bibbia, non c'è l'ombra. Io sono curiosissimo di aspettare, non dico una scrittura, una mezza scrittura che giustifichi questa falsa. Questa cosa, questi qui mi immagino, vanno al pulpito, leggono quattro scritture per grazia siete salvati, bla bla bla, e poi predicano un grattacielo di bugie sopra. Allora, i profeti, andiamo a Matteo 7 qui, oggi ci sono molti profeti e operatori di miracoli, che nonostante fanno miracoli, guarigioni eccetera, però stanno camminando fuori dalla grazia di Dio. Cosa dirà loro Gesù? Ce l'hai Matteo 7, 22 e 23?
Sì. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatte in nome Tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità.
Ma ecco, calma, ma qui se siamo sotto la grazia, questi qua hanno profetizzato nel nome di Gesù. Hanno cacciato demoni, nel nome di Gesù hanno cacciato demoni. Hanno fatto opere potenti nel nome di Gesù. Se qualcuno sotto la grazia, questo dovrebbe esserci. Ma Gesù cosa gli dice? Grazia o non grazia, non vi conosco e toglietevi dai piedi, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Perché dice operatori? Perché le opere in Cristo sono essenziali, importanti. Dio ti giudicherà per le opere che fai e che non fai.
Sì,
Luca 12, servo fedele, servo infedele. Servo infedele, altro che la grazia, dice, sarà abbattuto di molte battiture. Andiamo ad Atti 5, c'è un altro esempio che ho trovato lì. Allora, sapete, Atti 5, va bene, c'è lunga storia, accorciamo, c'è una coppia di sposi che hanno promesso alla chiesa di dare i soldi di un terreno venduto, non erano obbligati, nessuno obbligato a fare niente. Va bene, tutto il regno di Dio è tutto volontario, però sei benedetto o meno dipende da quello che fai. Però scegli tu se vuoi essere benedetto o no. Non c'è, Signore, non è come il mondo. E c'è Anania e Safira che cosa fanno? Vendono il terreno e fanno finta, dicono la chiesa, fanno finta che hanno preso la metà dei soldi, invece i soldi erano il doppio, e si presentano là, va bene? Cos'è? Verso 1.
Atti 5.
Leggiamo qualche piccola scrittura. Sì, Atti 5. La storia dall'1 al 12. Leggiamo le prime scritture.
Ma un certo uomo, chiamato Anania, con Safira, sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E portatane una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del podere?
Caspita, quindi Pietro non è che si lamentava, mi avete imbrogliato a me, avete mentito a Dio, questi soldi appartenevano a Dio. Ma a Dio gli interessano i soldi? Beh, gli interessa tutto, ha creato lui le ricchezze. Va bene?
No, lui interessa insegnarci a non essere egoisti, non sì, tanto no, i soldi.
Non puoi essere tirchio o imbroglione coi soldi con Dio. Va bene, Anania, udendo queste cose, verso 5, cadde e spirò, morto. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. Verso 7. Arriva la moglie 3 ore dopo, alla presenza degli apostoli. Verso 8.
Verso 8? E Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il potere pertanto? Ed ella rispose, sì, pertanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E gran paura ne venne alla chiesa intera e tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. E tutti di pari consentimento si ritrovavano sotto il portico di Salomone.
Grazie Signore. E quindi questo qui è un altro esempio. Domanda, dov'è la grazia?
È un grande giudizio qui.
E perché oggi non muoiono tutti quelli che imbrogliano il Signore, quelli che sono tirchi, con la decima, quello che ti pare, quelli che dicono la bugia? E perché sennò ci sarebbe un'ecatombe. Mm-hmm. Però il Signore dà un esempio. In Esodo capitolo 15 uno viene, raccoglie un po' di legna di sabato e Dio dice lapidatelo. Mm-hmm. Perché? Perché sapeva. Quando sai sei responsabile.
Sì, sì.
E poi perché dopo non hanno più lapidati chi raccoglieva legna? Perché quello era un esempio dei giudizi che ci attendono. D'accordo?
Sì.
Andiamo a Matteo 25, verso 1. E qui c'è un altro esempio. Parliamo di vergini.
Matteo 25,
1.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Or 5 di esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con loro dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso l'olio nei vasi.
Ok, quindi abbiamo questo è il regno dei cieli. Il regno dei cieli non è l'inferno, mm-hmm. il purgatorio di certe religioni. No, questo è il regno dei cieli, d'accordo? Ok, allora, verso 6, e sulla mezzanotte si leva un grido, lo sposo è arrivato, andategli incontro. Mm-hmm. Verso 10, e quelle che erano pronte?
Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. E l'uscio fu chiuso.
L'uscio fu chiuso.
All'ultimo vennero anche le altre vergini.
Cioè, chi è? Le vergini senza olio.
Dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Alt! Questo è il regno dei cieli, eh?
Sì.
Il regno dei cieli ci saranno dei cristiani che Gesù dice, non vi conosco. Vergini! Mai avuto un rapporto spirituale con demoni? Mai, sono vergini. Avevano la lampada con l'olio perfettamente funzionante, dava luce, dava. Il regno dei cieli, non sta parlando del purgatorio che poi non esiste, non sta parlando dell'inferno, sta parlando della nuova terra, non sta parlando della nuova terra. Il regno dei cieli, va bene? E dov'è la grazia per queste vergini senza olio?
Non c'è, perché erano disobbedienti.
E come mai? Ma allora com'è questa storia della grazia? È una bugia del diavolo. Non esiste la grazia come assegno in bianco, fa quello che ti pare sotto la grazia. Questo è una cosa che è nata nel cervello degli imbroglioni. Allora, quindi vediamo che la grazia non ha funzionato per le vergini disobbedienti e infedele, ma solo funzionato per le vergini pronte e fedeli. Va bene?
Sì.
Grazie Signore.
Sì, sì.
Amen. Gloria a Dio. Senti, andiamo all'Apocalisse?
Ok.
Allora, andiamo a Efeso.
Ah, nata Apocalisse.
Apocalisse capitolo 2 verso 5 sta parlando della chiesa di Efeso.
Ah, Apocalisse 2, nata Efeso.
No, ho detto Apocalisse.
Sì, sì, sì.
Sì, Apocalisse, e nell'Apocalisse andiamo ad Efeso.
Ok.
A posto?
Capito.
Qui è Gesù che parla?
Sì.
perché oggi ci sono dei imbroglioni che dicono non leggete l'Apocalisse, noi siamo sotto la grazia. Svegliati, svegliati per cortesia, va bene? Perché l'Apocalisse, chi parla nell'Apocalisse? Capitoli 1, 2, 3, chi parla?
Gesù che parla.
Gesù. Persona, questo è Vangelo. Questa sì. È buona notizia per le chiese che fanno opera in Cristo, cattiva notizia per quelle. Il Vangelo c'ha tutto. Verso 5.
Apocalisse
2, 5.
Ricordati dunque donde sei caduto, e ravvediti, e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi.
Quindi questa, e dov'è la grazia per Efeso?
Nel ravvedimento.
Capito? La grazia è il ravvedimento, mm-hmm. E fare le opere. Cosa sta parlando? Parla di opere?
Sì.
Ma
sì.
Le opere non contano, siamo sotto la grazia. No, la disgrazia si è sotto. Se non hai opere in Cristo, sei un disgraziato. Siamo disgraziati. Senza opere in Cristo, non c'è grazia. Che l'ha detto? Gesù, Efeso 2,5. Se non ti ravvedi, cos'è che dice? Se non ti ravvedi, cos'è che dice? Botte d'orbi, cos'è che dice?
Verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto.
Va bene, il candelabro, Apocalisse capitolo 1, sono le chiese. Cosa sta dicendo Gesù? Permetterò una persecuzione che la tua chiesa sarà rimossa, non c'è più, la chiudono, la distruggono. Va bene. Andiamo alla seconda chiesa.
Okay.
Smirne 11 e leggi anche il 16.
2,11?
Sì, 2,11,16.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà appunto offeso dalla morte seconda.
Va bene. Quindi questo qui è il finale del messaggio ad Efeso. Cosa dice? Che allora, chi sta parlando lì verso 11? Cos'è, Smirne o Efeso? Puoi controllare.
Questo ultimo è a Smirna.
A Smirna, sì.
Cioè chi vince non sarà offeso dalla morte seconda.
Ah, ho capito, perfetto. Allora, cos'è che sta dicendo? Che c'è una seconda morte. E della morte di cosa? La seconda morte?
Dell'anima.
Dell'anima. Appunto, morte seconda, lo vediamo in Apocalisse capitolo 20. E chi non fu trovato scritto nel libro della vita sarà cacciato nel lago di fuoco. Questa è la morte seconda. Apocalisse 20, mm-hmm. Verso 11 a 15. Morte seconda. Quindi qui sta dicendo, Signore, che chi non vince c'è la seconda morte. E dov'è la grazia? Sta parlando a cristiani, la chiesa di Smirne.
Sì,
è Gesù
sì,
che
sì.
Parla.
Sì.
A chi crederemo? A Gesù o qualche pelandrone o qualche ciarlatano che dal pulpito bla 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 col vestito all'americana o che viene da Singapore o che viene dalla California e ci porta un altro Vangelo? Che crederemo? 16.
Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca.
Cosa? Come? Come? Gesù viene a combattere con la spada della sua bocca contro una chiesa? Sì.
Questo è Pergamo.
Sì, questo è Pergamo?
Sì.
Perfetto. Allora, e come? Dov'è la grazia, Angela? Puoi vedere la grazia? Gesù che combatte con la spada contro una chiesa. Mi aiuti a capire dov'è la grazia?
È per ubbidienza qui, non per grazia.
È per opere in Cristo.
Sì.
Vogliamo svegliarci? È solo la salvezza che non servono le opere. Perché? Momento, correzione. Altro che se non servono le opere per la salvezza. Per la salvezza serve l'opera più grande mai esistita, Calvario. La più grande opera, ci è voluta la più grande opera. Non dire mai che la salvezza non servono opere. Sì, per te non servono. Però non dire mai che la salvezza non servono opere se poi non aggiungi. Ma grazie alla opera di Cristo in croce, grazie all'opera del suo sangue, grazie all'opera della sua croce di spine, grazie all'opera che gli hanno sputato in faccia, grazie all'opera appeso a tre chiodi per 6 ore. Come non serve un'opera per la salvezza? Caspita, la più grande opera serve. Non c'è niente nel regno di Dio che non funziona senza opere. Perché cosa sono le opere? I frutti. Cosa sono i frutti? Le opere in Cristo. Ci siamo?
Sì.
Andiamo a Tiatiri.
Ok.
Allora, salta al verso 21. Mi devi leggere fino al 23. Grazie.
Apocalisse 2, 21 a 23.
Cosa stiamo parlando? Chi si fosse distratto col caffè. Stiamo parlando che non esiste la grazia così senza meriti. La grazia va meritata. È solo la salvezza che è gratis in Cristo, ma le grazie si meritano. Andiamo.
Apocalisse 2:21. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravvedersi dalla sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io son colui che investigo le reni e i cuori.
Wow.
E darò a ciascun di voi secondo le vostre opere.
Wow, non dice secondo la mia grazia?
No, secondo le vostre opere.
Controlla, la Bibbia no. Giusta questa, no?
Sì.
E forse questi qua hanno una Bibbia diversa, però, non so.
No.
Dice, darò a ciascun di voi secondo le loro opere. Ha letto fino a 23?
Sì.
Brava. Va bene, quindi è tutto opere in Cristo, opere in Cristo. E la grazia te la devi meritare. Oh. Leggi anche il 24, per cortesia.
2:24. Ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, io non vi impongo altro peso.
Cosa sta dicendo qua? Che Gesù impone dei pesi. Dobbiamo portare un peso. Gesù ha portato la sua croce, ma c'è una croce anche per noi. Non vi impongo altro peso, vuol dire che devono portare pesi. Il peso di evangelizzare, il peso di amare i fratelli, il peso di perdonare i fratelli, il peso di essere una chiesa viva, il peso di non essere una chiesa morta. Non esiste cristiano che non deve portare peso, solamente la grazia, solo soldi, e la piscina, e lo yacht, perché Dio mi ama. Soldi del pastore, avanti, le tasche del pastore, avanti quei soldi, perché Dio lo ama. Per cortesia. E bisogna meritarselo con le opere in Cristo. Amen.
Amen.
Guarda, vogliamo andare a. Guarda, mi è venuto in mente mentre leggevi, sai chi mi è venuto in mente?
No.
Il figlio prodigo.
Sì.
Era sotto la grazia il figlio prodigo.
Quando?
Il figlio prodigo era sotto la grazia finché seguiva il padre.
Sì, prima di
partire. Ma quando è andato in qualche specie di Sodoma e Gomorra a sperperare tutto, cosa ha fatto? Tornare da mio padre. E gli dirò, fammi essere un servo come i tuoi servi.
Sì.
E il padre cosa gli ha detto? L'ho ricevuto, un mantello, un anello al dito, uccidete il vitello ingrassato. Questa è grazia, no? Sì,
sì
o sì?
Sì, è grazia. Sì.
È grazia.
E perdono.
E com'è che gli ha ricevuto questo qua, la grazia? Così facendo niente?
No, si è pentito.
Si è pentito. E in che modo? Ha detto, padre, concedimi di essere un servo, capito? Questa è la sua opera di pentimento, cioè, non ha riavuto l'eredità che poi gli ha dato al fratello maggiore, tutto quello che c'ho è tuo, e lui amiamolo, mantello, anello al dito, tutto, però l'eredità non c'è più.
Sì.
Quindi la grazia del mantello di essere ricevuto è una grazia per l'opera che si è pentito. Però non c'è la grazia, eccoti di nuovo l'eredità. E no, quella grazia l'hai persa, te la sei giocata ai dadi.
Sì, la posizione che aveva prima è persa.
Capito? Non c'è. Quindi attenzione, fratelli, non giocarci ai dadi, capito? Quello che abbiamo in Cristo, perché non riavremo più quella corona. La corona va e viene, è la salvezza, sì. Che l'unica cosa è la salvezza, perché Gesù è morto sulla croce per la salvezza. Non è morto sulla croce per dare i premi ai disubbidienti, quelli non li conosce neanche. Senti, andiamo a Filadelfia.
Filadelfia.
Cos'è che ha letto l'ultima scrittura?
2:21-23.
Ecco, va bene. Allora, andiamo a capitolo 3:5. Questa è la chiesa di Sardi, però. Stiamo facendo tutto un giro di tutte le chiese, fratelli, per vedere che non esiste la grazia come la predicano questi falsi profeti. Avanti. Avanti.
Apocalisse 3:5.
3:5.
Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti, che se tu non vegli, io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te. chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli.
Grazie Signore. Quindi viene come un ladro, mm-hmm. a portare la grazia, scusa?
No,
a fare
no,
cosa?
No.
Leggi.
Dice, chi vince sarà vestito di vesti bianche.
Sì, e io?
E io non cancellerò il suo nome dal libro della vita.
E caspita, viene cancellato dal libro della vita se non c'hai opere. Se non c'è l'opera di vincere, la vittoria è un'opera in Cristo.
Sì.
Se non c'è quell'opera, altro che grazia. Vieni cancellato dalla grazia. D'accordo?
Sì.
Gloria al Signore. E poi c'è naturalmente c'è Filadelfia. Cos'è letto? 3-5 hai letto, no?
Sì.
Filadelfia, è velocissimo, 9-10.
Apocalisse 3:9-10.
Questa è la sesta chiesa.
Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato.
Ok, questa è la grazia, perché? Avanti, è 10?
Perché tu hai serbata la parola della mia costanza. Anche io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo, per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra.
Che grande grazia, grandissima. Ma perché? Perché hai superato la prova.
Sì.
Quale prova hai superato?
Continuo?
No, 9-10 devi leggere.
Sì.
Ecco, che prova hai superato?
Hanno serbato la parola.
Perfetto. Hanno l'opera della fedeltà in Cristo.
Mm-hmm.
Ecco qui dicono l'unica chiesa su sette, una su sette, che riceve la grazia, ma perché ha già superato la prova? Gli altri ancora no, ed è devono ancora mostrare l'opera di vincere. Laodicea 3:15. Cioè, Apocalisse 3 naturalmente.
Sì, sì. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
Che numero è questo?
16.
16. Allora, vedi, la grazia non basta.
Mm-hmm.
Ci servono le opere in Cristo, devono essere caldi, no, non tiepidi. E quindi, invece della grazia ricevono il vomito, vengono vomitati da Cristo, dal Signore. Va bene, ti vomiterò dalla mia bocca, dove è la grazia? La grazia gratuita è una bugia del diavolo. La grazia si merita con le opere in Cristo, si merita. 17.
Poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo.
E tu dici che sei ricco, Vangelo di prosperità, Vangelo dell'abbondanza, sei ricco, calma, tu sei povero, cieco e nudo. 18.
Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga.
Ti consiglio di comprare da me dell'oro. Ci sono chiese cieche, come questa lo diceva, che devono andare al negozio dell'oro a comprarsi dell'oro. Quale oro sta parlando? Primo Pietro 1:7 dice che è la fede che viene provata come l'oro. Di quale oro sta parlando Gesù? L'oro della fede,
sì, sì.
L'oro della fedeltà. Come si compra? Col tuo sangue, col tuo sudore, con la tua fedeltà, con la tua generosità, con la tua evangelizzazione. Si compra con la fedeltà in Cristo. Va bene?
Sì, sì. Amen.
Grazie Signore.
Allora, quindi questi sono stati tanti esempi della Bibbia, e parliamo del Nuovo Testamento, tutti esempi del Nuovo Testamento, cristiani sotto la grazia, salvati da Cristo, dal suo sangue, che vediamo che non hanno finito bene per via della disobbedienza.
Disobbedienza e mancanza di opere in Cristo.
Sì,
che,
sì.
Quando dice non per opere siamo salvi, non per opere, e sta parlando della salvezza. Quando Paolo dice Abramo fu giustificato senza opere, e Paolo non ha spiegato molto bene quello, va bene? Cioè lui, Paolo voleva dire Abramo fu giustificato senza opere perché Dio sapeva che le opere le avrebbe fatte, ma le opere ci servono sempre. Infatti Giacomo arriva Va bene, Giacomo dice, non fu Abramo giustificato per le opere? Quindi mostrami la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, dice Giacomo capitolo 2. Va bene, sì. Quindi attenzione a non andare a dormire, a prendere una scrittura e dire sempre, sempre equilibrare le scritture con le scritture, non equilibrarle con le frottole del predicatore. Che oggi la maggioranza dei predicatori sono frottolani, sono politici, sono ciarlatani la maggioranza dei predicatori oggi. Capito? Quindi non ascoltate, quindi misurare tutto, cominciate con me, dovete cominciare a giudicare, misurare fratello Giuseppe con le scritture sempre, va bene? Il modello, va bene, non è mai il predicatore, non è fratello Giuseppe il modello, va bene, ma è la parola che uno, io o altri predicano, il modello è sempre la parola, non il predicatore, va bene?
Quindi possiamo dire che dopo che siamo salvati per grazia e gratis, noi non dobbiamo fare opere. Dopo è l'ubbidienza che decide se riceviamo più grazia e corone e premi o se perdiamo la grazia di fare opere perché siamo unwilling.
Non disposti.
Non disposti, sì. Quindi dipende dalla nostra
disponibilità
volontà.
E decisione.
Sì. Sì,
Gesù nel Getsemani poteva dire no, non ce la faccio. Invece ha fatto l'opera. Gesù non mica ci ha salvato per grazia. Ci ha salvato per l'opera del sangue, della croce, della morte. La grazia non sostituisce il calvario o il sacrificio. La grazia ti dà la forza di poter salire il calvario, ti dà la forza di poter farti crocifiggere, ti dà la forza di poterti sacrificare, ti dà la forza di poter attraversare la grande tribolazione. La grazia non è evitare il tuo dovere, la grazia ti dà la potenza di poterlo fare. In 1 Corinzi 12 Paolo dice: ho pregato 3 volte che Dio mi salvasse da questa spina nel fianco, però Gesù mi ha risposto, mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia forza è resa perfetta nella tua debolezza. Quindi la grazia di Cristo, 1 Corinzi 12, è perché Paolo potesse sopportare la spina al suo fianco, non era di evitarla. Gesù non ha evitato la sua tribolazione, il suo calvario, la sua crocifissione. La grazia era per aiutarlo a sopportare queste cose. La grazia non ha evitato a Pietro di essere crocifisso a testa in giù, a Paolo di essere decapitato e tutto il resto. La grazia non ha evitato queste cose. Tutti i discepoli sono morti di martirio. E chi non l'ha voluto accettare per fare la via della prosperità, dell'abbondanza, e si è andato a impiccare ad un albero.
Sì,
capito?
Sì.
Tutti sono morti di martirio. La grazia non gli ha fatto evitare a nessuno di loro nessuna tribolazione, tranne che per saggezza si nascondevano a volte. La grazia era per aiutarli a morire, aiutarli a soffrire, aiutarli a essere frustati, aiutarli a essere lapidati, aiutarli ad essere... Quando hanno fatto naufragio nelle loro navi, a Giovanni l'ha buttato vivo in una pentola di olio bollente, e la grazia di Dio lo ha tolto, non è morto perché doveva scrivere l'Apocalisse, però per quanto riguardava Giovanni e Roma è stato già martirizzato. Quindi è una bugia colossale che la grazia prende il posto della tribolazione, della persecuzione, delle sofferenze. Ti aiuta la grazia ha aiutato Paolo a sopportare le spine del fianco, non gliele ha tolte. Toglimele, Signore. No, la mia grazia ti basta.
Bello, bello questo. Credo questa è la risposta più chiara adesso. Questo è l'equilibrio che cercavo. Quindi sì, siamo salvati per grazia, sì, la grazia ci accompagna tutta la vita, ma solo quando decidiamo di dire sì, ubbidire a Dio, allora la grazia ci aiuta a attraversare tribolazioni, problemi, dolori. Guarda questa scrittura che ha inviato Salvatore alcuni minuti fa, che sta seguendo adesso, e dice: cari fratelli, altro che prosperità, dovremo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Bravissimo.
Ma è la grazia che ti aiuta ad attraversare 1000 tribolazioni ed entrare nel regno di Dio.
Esatto.
Però tu devi dire sì. Se dici no, non è grazia che ti aiuta a disubbidire, che ti copre la disubbidienza. Questo non funziona.
Giusto. Bravo, bravo Salvatore. Bravissimo. Guarda, un condannato a morte, immagina il braccio della morte, condannato a morte. A volte potrebbe essere graziato da un presidente, per esempio, va bene? Ma un presidente giusto non dà la grazia a un condannato solamente perché lui è presidente, solamente perché lui ha il potere di dare la grazia, e allora così dà la grazia perché ha potere di farlo. No. Cioè, un presidente, come si deve, userà questo potere di graziare solamente nel caso il condannato mostri una ragione di essere graziato, magari era innocente, magari questo, magari quell'altro. Ci vuole una ragione. Nessun presidente grazia così perché lui ha il potere. Quindi, così è della grazia. Il peccatore, cosa fa il peccatore? Guarda a Cristo, il peccatore guarda al sangue di Cristo, il peccatore si pente, il peccatore cambia, porta i frutti di cambiamento in Cristo. E Dio gli elargisce la grazia. Ora della salvezza, poi di superare una battaglia, un problema, una tribolazione. Ma non c'è una grazia se non è una grazia in Cristo e dentro la sua parola, in ubbidienza alla sua parola. La grazia segue Cristo e l'ubbidienza a Cristo, non la precede. Va bene? Prima riceviamo Cristo e poi arriva la sua grazia. Va bene? Sempre a condizione che camminiamo in
Obbedienza,
ubbidienza.
amen.
Grazie, Signore.
Amen.
C'è un'altra
Grazie
nota di Mario lì?
a Dio. Sì, altro punto che dice che queste chiese che predicano la supergrazia non vogliono entrare nel libro di Apocalisse, perché lì trovano un giudice, mentre nel Vangelo vediamo un Gesù venuto a salvarci, amarci.
Ma è una bugia questa qui. Vediamo in Matteo 25, dal 30 in avanti, che ci sono le pecore alla destra, le capre alla sinistra, e dice, ma leggilo per cortesia, puoi andare a cercarlo.
Dov'è, Matteo?
Matteo 25, verso 30, 30, 31, verso lì, cosa dice?
Verso 30.
Sì, dove dice che Gesù viene quando il figlio dell'uomo verrà nel regno di Dio.
31. 31.
31,
E
cosa
quando il
dice?
figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: Venite voi, benedetti dal Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché vi fame e mi
Va
dese da
bene, va bene.
mangiare, e
E poi,
così via.
ok, quindi lui giudica, lui è il giudice.
Sì.
Infatti giudica le pecorelle e dice,
Mette le pecore alla destra, le capre alla
adesso, e
sinistra.
dice alle pecore venite. Lui giudica, come non giudica? Però qui giudica le pecore, ma giudica solo le pecore? Saltare al verso 40. Ecco,
Allora dirà anche a coloro dalla sinistra,
verso
41.
numero 41.
Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli.
Ok, eccetera, e poi spiega perché. Avevo fame, sete,
Sì.
ero in prigione, non siete venuti. Dice, ma come, signore, quando non siamo venuti? Ogni volta che non siete andati ad una pecorella. Capito? Una volta che non vai a evangelizzare una pecorella, non dai la salvezza a una pecorella, non dai il Vangelo a una pecorella, non lo guidi a Gesù a una pecorella, non sei andato da Gesù. Leggere, Matteo 25, dal 30 al...
Da 31 a 46.
Dal 31 al 46, scrivere. Dal 31 al 46 dice, ogni volta che non avete fatto... Allora, il punto è questo. Questi imbroglioni cosa dicono? Che non andate all'Apocalisse, che all'Apocalisse c'è il giudice. Mentre nel Vangelo Gesù è venuto a salvarci. Nel Vangelo Gesù è venuto a giudicare tra le pecore e le capre, salvare le pecore e le capre all'inferno. Leggere bene cosa dice il Vangelo. Va bene, perché Gesù è la parola. Quando Dio si siede nel trono bianco a giudicare, Apocalisse 20 e 11, chi è? Gesù o Dio?
Dio.
Gesù o Dio?
E Dio ha dato la sua potenza a Gesù, quindi è Dio che giudica
È Dio che giudica.
attraverso Gesù.
Allora, è Dio o Gesù che giudica lì il trono
Ma
bianco?
tutti e
Ah,
due.
ci sono due persone, due troni?
No, è un trono, però è lo stesso spirito di Dio.
Ma c'è una persona lì, no? Dio e Gesù sono due persone fisicamente, uno nello spirito, però sono fisicamente sono due, giusto?
Adesso vado alla scrittura di Matteo 28, devo trovarla.
Matteo 28?
Sì.
Matteo 28?
18. Gesù ha detto, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra.
Ecco.
Quindi è Gesù che sta giudicando.
Guarda, ogni volta che Dio parla è Gesù.
Sì.
Gesù è la parola di Dio. Mm-hmm. Va bene? Poi se lì sul trono ci sarà la persona Gesù o la persona Dio, perché sono due persone diverse, va bene? Questo lo vedremo, lo scopriremo. Però una cosa è sicura, a parlare sarà Gesù come parola di Dio e sarà Dio attraverso Gesù. Ci siamo?
Sì.
Ok, io non sono sicuro se lì ci sarà la persona Gesù o la persona Dio.
Ah.
Hanno lo stesso spirito.
Sì, quello è sicuro, sì.
Io come lo vedo lì, lì probabilmente io credo che sia Gesù, perché dice quando verrà figlio di Dio nella sua gloria manderà le pecore in cielo e le capre all'inferno, quindi credo che sia la persona Gesù. Però è Dio che parla, perché Gesù non può parlare se non è Dio che parla. Dio non può parlare se non è per attraverso Gesù e la sua parola. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora non avere paura di leggere l'Apocalisse, va bene? Perché l'Apocalisse è Gesù che parla.
Sì.
Specialmente al primo capitolo, al 3, è proprio Gesù. Più in avanti magari un angelo, Gesù parla attraverso di un angelo e Gesù usa gli angeli, ma è sempre la parola di Dio, Gesù, attraverso l'angelo. Questo è pure dell'Apocalisse. E se, guarda, è terribile che la gente del mondo, i pagani, hanno paura della luce. Non è terribile?
Sì.
Ma cosa c'è di più terribile di quello?
Di rimanere nelle tenebre.
Ma di più terribile di quello? Cos'è più terribile che la gente del mondo ha paura della luce? La cosa più terribile è quando i figli di Dio, la luce ha paura delle tenebre. E quando, è ancora più terribile ancora è quando i figli di Dio hanno paura
della luce.
Della luce.
Sì,
cioè vero. Questa gente che dice non leggete l'Apocalisse, ha paura della luce, ha paura della parola di Dio. Questi sono o figli del diavolo, o predicatori figli del diavolo, o predicatori ingannati, come credo che maggioranza sono semplicemente. Sono sinceri, ma ingannati. Va bene? È terribile che hanno paura della luce. Terribile che non leggete le epistole, tranne Paolo quando dice grazie. No, caro, siete assolutamente fuori binario. Pentitevi, convertitevi e venite a Cristo. Ah, Signore Gesù. Grazie, Signore. Fammi prendere fiato. Guarda, Apocalisse, vai, rimani nell'Apocalisse, visto che si parla dell'Apocalisse, vai, Apocalisse 1:9.
1 verso 9?
Udii dietro di me una voce che diceva, salta il 12, guarda.
Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava.
Quindi una voce, se Giovanni sente una voce, si gira per vedere la voce che gli parla. Verso 13, e vede uno somigliante?
Uno somigliante a un figliol d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi, e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco.
Cosa diceva? Non temere, a 18, io sono il primo.
Io sono il primo e l'ultimo. E il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades.
Capito? Quando gli apostoli predicavano la grazia, sì, certo la predicavano la grazia, ma predicavano anche il giudizio di Dio. Vabbè, in Atti 24:25. Vabbè, cosa dice?
Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò, per ora vattene, e quando ne troverò opportunità ti manderò a chiamare.
Per questo che gli dà fastidio il Nuovo Testamento a questi falsi profeti, perché non vogliono sentire di giudizio. Mi sembra di ascoltare il Papa. Adesso i protestanti sono diventati peggio del Papa e gli evangelici. Va bene, lui, quello là, vuole salvare tutti. Perché vuole essere salvato? Lui? E lui e i suoi amici pedofili, i suoi amici omosessuali, E invece dobbiamo ascoltare, ora c'è il tempo della grazia, ora c'è il tempo del giudizio. Va bene,
infatti dice Paolo, ragionava di giudizio e Felice si spaventò. Quindi non parlava solo di amore, grazia, benessere, parlava di giudizio.
Guarda, secondo Timoteo 4, 1 Corinzi 6 e Apocalisse 20, dammi tre scritture.
Secondo Timoteo 4?
1.
1. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno.
Va bene, quindi ragazzi, è l'altro che è grazia, grazia, grazia. Cioè, vengono i giudizi, vengono. 1 Corinzi 6, 3.
1 Corinzi 6, 3. Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita?
Apocalisse 20, verso 4. Vidi dei troni. E coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare e regnarono con Cristo 1000 anni. Quindi cerchiamo di... quando trovate questi predicatori della grazia, grazia, evangelizzateli un pochino. Scrivetevi le scritture principali di questo messaggio, quelle che vi parlano, ci sono forse troppe da scriverle. Le scritture attraverso cui Dio vi illumina, vi parla, e mostratele a questi... E poi tra questi predicatori della grazia ci sono anche predicatori sinceri. Non sono tutti imbroglioni che non vogliono ascoltare le scritture. Mm-hmm. Qualcuno di loro ascolterà le scritture. E se non le ascoltano, scrivetele e dategli il bigliettino, e quello lì è il loro funerale se non l'accettano. Mm. Scrivete i riferimenti, scrivete le scritture, scrivetele, e poi quello è il loro funerale se non ricevono le scritture. Che se non ricevono voi, male, nel nome di Gesù. Però se non ricevono le scritture, allora non hanno speranza. Il pentimento è l'unica speranza che hanno. C'è qualcos'altro da parte di Mario?
Sì, ci sono altri punti. Uno di quelli è, dice che molti esponenti della supergrazia hanno iniziato a dubitare la stragrande maggioranza dei libri della Bibbia. Non dicono che tutta la Bibbia è la parola di Dio, ma dicono che la Bibbia contiene la parola di Dio, un po' come i cattolici.
Guarda, dico questo, la Bibbia avrà qualche errore di trascrizione, certo, perché la trascritta di qua, la trascritta di là, c'ha degli errori, però non le profezie, va bene? Mai quando Dio parla profeticamente, lo Spirito Santo si è preso cura di questo. Cioè, però una volta che Satana è riuscito a farti dubitare dalla Bibbia e ti ha messo nel suo sacco, e allora non sai più cosa credere. Questo Papa, per esempio, non crede più alla Bibbia, questo crede a massoni, crede al marxismo. Cioè l'epistola degli apostoli e l'apocalisse sono piene di profezie senza delle quali la Bibbia sarebbe incompiuta, sarebbe una delle tante religioni di filosofie e un sacco di belle parole, però che non ha niente di sovrannaturale. Solamente il diavolo può dire che certe scritture non sono parole di Dio. La parola ci avverte, secondo Timoteo 3,16, secondo Pietro 1,19.
Secondo Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia.
Ogni scrittura non dice quello che i palandroni ti dicono. Il palandrone ti dice, uno di Singapore, quell'altro di qualche altro zona di palandroni, dico, ascolta me che io sono sotto la grazia, soldi, pronti qua. Secondo Pietro 1,19 al 21, cosa dice?
Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione.
E questi qua non vogliono prestare attenzione, vogliono solo Vangelo e prosperità.
Come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo.
Mi raccomando, collegate questo secondo Pietro 1, abbiamo letto, con secondo Pietro capitolo 2, secondo Pietro 2, che parla dei falsi insegnanti, falsi profeti, veri imbroglioni. Allora, torniamo a Mario.
Ok, prossimo punto dice... che loro dicono che noi con la nostra intercessione, proclamare, dichiarare, possiamo anche dominare le nazioni. Non prendono in considerazione quello che è profetizzato nella Bibbia, che sappiamo che succederà nel tempo della fine, e non possiamo cambiarlo neanche con la preghiera. Credono invece che hanno autorità con la preghiera.
Cioè cambiano le scritture.
Dicono che possiamo dominare le nazioni.
Quindi non prende in considerazione ciò che ha profetizzato.
No.
Sono imbroglioni completamente, non puoi cambiare le profezie, scusa. Pietro ha appena finito di leggere, ha detto abbiamo la parola ferma delle profezie, ma se non credi alla profezia, allora cosa credi, scusa? È profetizzato che Gesù ti salva se credi in lui. Piano piano sta permettendo al rattone, al ratto, diavolo, topone, diavolo, di rosicchiare i due, fra poco saranno rimasti solamente che lì, i piedi sulla sabbia, uno sgabello sulla sabbia, saliti sullo sgabello, la testa dentro il nodo scorsoio, aspettando solo l'anticristo che gli soffi, va bene, magari questo papa arriverà e l'ha dimenticata la salvezza, siamo tutti indù, tutti new age ormai. Guarda, io sono d'accordo che i prescelti del Signore, va bene, i prescelti del Signore, chi tra noi cioè sarà reputato degno, dove? Al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, va bene, regnerà con Cristo. Ma che predica che siamo chiamati a dominare le nazioni adesso? Perché loro cosa dicono sul dominare le nazioni? Che siamo qui, possiamo dominare.
Che con la preghiera possiamo avere autorità sopra nazioni.
Sulle nazioni. E fessacchiotti ascoltano, perché il zuccherino è dolce. E guarda il potere che ti ha dato sulle nazioni. Ma è che io non ne vedo molto di potere cristiano sulle nazioni.
Ma basta guardare alla condizione delle nazioni di oggi per vedere quanto sono lontane da Dio. È ovvio che la Chiesa non domina niente.
Non domina niente. Niente stanno dominando. Ci sono miracoli, Chiese che fanno miracoli, guarigioni, sì. Ma quelli li fa il Signore, non c'entrano niente loro. E neanche io faccio. Io quando faccio guarigioni, che io sono solo uno strumento. Nessuno credito per me, per noi. Quindi predicare che siamo chiamati a dominare le nazioni adesso, voglio soffermarmi qui. Uno che crede in questo, evidentemente non conosce la cronologia profetica, altrimenti insegnerebbe che questo dominio riguarda il millennio. Vedi Apocalisse 20, verso 4. Cosa dice? La Chiesa di Cristo è seduta sui troni a regnare nel millennio. Succederà dopo il rapimento che domineremo. Adesso siamo chiamati a fare la parte di Gesù. Va bene? Andare in strada, salvare le anime, prendere sputi nella faccia e farci uccidere se necessario. Non è il tempo di dominare. Sono questi falsi profeti che voglio dominare. Non è ora il tempo di dominare. Va bene? Adesso il Dio del mondo che domina si chiama Satana in questo mondo. Non puoi dominare senza la sua unzione e benedizione satanica. Ha tentato di farlo con Gesù.
Sì, infatti.
Adorami e ti farò dominare il mondo. E Gesù sì. Ha detto no, preferisco morire su un calvario, andare Vero. In giro a piedi, su un asinello, sono nato in una stalla di Betlemme, sono perseguitato. No, non è il mio tempo di dominare. Giovanni, capitolo 6, verso 15, volevano farlo re. Ti vogliono fare re, domina per aiutare, potrai fare riforme sociali, potrai portare una democrazia cristiana che funziona. No, caro, non è questo mondo pieno di traditori, di vili, di vigliacchi, di adulteri che tradiscono Dio, di chiese vomito. Gesù non vuole dominare. La sposa di Cristo, i veri cristiani, sono pochi, come i diamanti, va bene?
Sì, sì, sì.
Il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, è il diavolo. È lui che domina le nazioni. Apocalisse sì. 2:26, cosa dice? E dopo andiamo a Apocalisse 12:11, due scritture apocalittiche.
Apocalisse 2:26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò potestà sulle nazioni.
Ok. Allora, quindi a chi vince e persevera io darò potestà. Ma quando? Apocalisse 20, verso 4, dopo il rapimento. Dopo il rapimento non abbiamo visto, da queste parole qui, 2000 anni fa, fino ad oggi, quale chiesa ha dominato sulle nazioni? Giusto il Sacro Romano Impero, il Papa, così, ma mica l'ha dominato a nome di Cristo. Andando in giro a fare guerra contro gli islamici, le crociate, oggi com'è che la Chiesa domina oggi? Con la banca dello IOR, con i suoi gli amici massoni, e la Chiesa evangelica, cosa dominava? La Chiesa evangelica ha dominato in Germania un pochettino fin quando sosteneva Hitler. Non è che la Chiesa evangelica ha dominato niente. Non dominano niente, sono bugie. Il tempo di dominare è dopo il rapimento, i degni, quelli che sono degni, Apocalisse 20, verso 4, seduti sui troni a dominare nel millennio. Va bene?
Sì, sì.
Quindi il dominio nel mondo non è promesso nel sangue di Cristo, ma nelle nostre opere in Cristo, cioè a chi vince, a chi vince, sì. A chi vince, a chi è fedele. Apocalisse 12, 11.
Apocalisse 12, 11.
E poi andiamo a Daniele 7, per favore.
Ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Il dominio verrà dopo. Fino adesso non si è visto nessuno. Chi l'ha visto? Nessuno l'ha visto il dominio. Quale dominio? E non c'è il dominio. Va bene, arriverà dopo, nel sangue di Cristo, nella fedeltà in Cristo, dopo il rapimento. Va bene, guarda, diamo un'occhiata alla cronologia profetica. Vogliamo saltare un po' in giro per la Bibbia?
Cronologia okay. Di cosa?
Di quando dominiamo.
Ah, ok, ok.
Allora,
okay,
sì. Da Daniele 7,8.
Daniele 7,8. Io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò tra quelle e tre delle prime corna furono divelte dinanzi ad esso. Ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili a occhi d'un uomo e una bocca che proferiva grandi cose.
Allora, chi domina? È l'anticristo che domina. Questo è l'anticristo. Perché lo citiamo? Perché sta parlando di adesso, sta per sorgere adesso. Daniele 7,8 spunterà un corno che è l'anticristo. Mm-hmm. Lui dominerà il mondo,
sì,
non la chiesa cristiana.
Sì. Sì, sì,
aspettano il grande risveglio, ma qual è il grande risveglio? C'è la grande dormita, va bene? Quello lì è l'anticristo, lui dominerà il mondo, che già lo domina nello spirito il diavolo, no? Apocalisse 13,7, e le fu dato di fare guerra?
Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione.
Va bene, e anche Daniele 7,13 anche. Quindi qui vediamo che la potestà è e sarà sempre di più nelle mani del diavolo. Questa è la potestà. Quindi che non vengano qua a raccontarmi storie questi qua. Che la Chiesa deve... Però se tu noti, questi falsi profeti parlano sempre al futuro. Domineremo, arriveremo, prenderemo, vinceremo. Mai. Così parlano i politici. Perché? Perché non hanno niente nelle mani da mostrare. E allora sempre al futuro. Non è che la Chiesa dice stiamo dominando. No, domineremo. Tu continua a pagare i falsi profeti che domani non dominerai niente. Di aspettare Cristo, il rapimento e il dominio della Chiesa dopo il rapimento. Apocalisse 13,7, Daniele, l'hai letto? 13,
sì, ho letto 13,7. Sì.
E allora, Daniele 7,13. Allora, da 13,7 a 7,13.
7,13, Daniele. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui.
Ecco, stiamo studiando, dicevo, la cronologia biblica sul vero dominio. Qui Daniele 2500 anni fa parlava di adesso, che Gesù sta per arrivare nel rapimento, va bene? Deve venire Gesù nel rapimento prima che dominiamo. 14.
E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto.
18.
Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, d'eternità in eternità.
Poi quando? Dopo che Gesù, figlio dell'uomo, viene sulle nuvole,
okay.
Rapimento, dopo i santi riceveranno il regno e lo possederanno.
Non prima?
Non prima. Questa giusto, qui c'è la cronologia profetica di quando domineremo. Questa gente qui che predica che la Chiesa dominerà non conosce le profezie. Sta dicendo... delle bestemmie, sta dicendo. Sta aggiungendo alla parola cose che la parola non dice. Questo che abbiamo letto è la sola corretta cronologia profetica del popolo di Dio quando dominerà sulle nazioni. Il solo modo di dominare delle nazioni oggi è di fare come questo Papa Gesuita e che collabora col Dio del mondo, con gli omosessuali, con i massoni, con i socialisti. Capito? Lui vuole regnare, certo che regnerà col diavolo, regnerà con i marxisti, capisci? Quindi lui sta regnando con i politici, con le banche finanziarie, con i media, va bene, sì, e sì, spero sì, che sì. Nessuno di questi predicatori che finiscono in questa mucchiata, e molti di loro credo che ci finiranno purtroppo, e molti di loro adesso dicono amiamo il denaro, amiamo qui che Dio ci ama, tutto grazia, la grazia coprirà, attenzione, prendete nota, scrivetelo, presenteranno la grazia per coprire anche cosa, Angela?
La disobbedienza?
No, e cosa? Peggio. Cos'è che hanno coperto in Germania le chiese evangeliche? Cos'è che ha coperto in Italia il papato? In Germania hanno coperto Hitler. Hitler andava e usciva dalle chiese. Lui era un cattolico, Hitler, a nomi, nominalmente. E la chiesa evangelica, c'era uno, Müller si chiamava, e è chiamato il vescovo del Reich. Cosa copriva in Italia la chiesa cattolica? Il fascismo. O perlomeno tacitamente era d'accordo. Cosa copriranno questi qui del Vangelo dalla disgrazia, cioè dalla loro grazia?
Il fatto che seguiranno l'anticristo?
Peggio, sì, di più. Diranno che il Papa ha appena fatto un po' di tempo fa, un accordo con Pechino, con la Cina, che i vescovi cinesi si sono scandalizzati e vi siete venduti ai comunisti. Va bene? Ha fatto un accordo col comunismo cinese. Che accordo farà che questi predicatori della grazia diranno che siamo sotto la grazia e possiamo tranquillamente prendere il marchio? Capisce? Viene il giorno. Facciamo una pausa.
Sì.
Sì, c'è un terremoto qui.
Jesus name, rebuke it now in Jesus name.
Gesù,
grazie,
nel nome
Signore.
Di Gesù Cristo, chiediamo la tua protezione.
Che si
Signore.
Ferma adesso nel nome di Gesù.
Pregate con noi, fratelli, che la casa sta tremando. Gloria, Signore.
Grazie, Signore.
Grazie,
Gesù,
Signore,
che Gesù. Grazie,
abbiamo
Signore,
Gesù
per
nel
potere.
Cuore.
Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore.
Ti lodiamo a te, Signore.
Se aumenta,
grazie,
usciamo Signore. Dallo studio.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore.
Tu sei in controllo. Tu sei in controllo,
Gloria
Gesù.
Te,
tu sei
Signore.
Sul trono. Tu, Dio, tu sei in controllo.
Gloria
grazie,
te,
Signore.
Signore.
Grazie per la tua protezione, alleluia. Che si ferma adesso nel nome
È
di Gesù.
È bello avere Gesù nel Amen. Cuore che non... Niente ti smuove, grazie.
Si è fermato? Si è fermato? Si è fermato, grazie Dio. That's it.
Il lampadario tremo ancora un pochino, però la casa non
no,
trema
no,
più.
It's okay, it stopped.
Hai visto come il tetto si muoveva?
Phew! It was long.
È bello essere in campagna, una casa al primo pian terreno, è fatta moltissimo di legno. Se il legno, le case di legno assorbono molto di più.
Sì, infatti si sente in questa parte dove c'è il legno, si sente meglio che l'altra parte della sala che è di cemento.
Bene, grazie Gesù, grazie, grazie Signore.
Si è fermato, grazie Gesù.
È bello avere Gesù in queste situazioni, eh? Grazie Signore.
Amen.
Anche una casa in affitto, quindi non ti preoccupi che sia la casa tua, che sei
sì,
rovinato.
Sì, sì, sì.
E se una casa dovete comprarvi, fatela di legno, qui ci sono le case... Se dovete fare una casa, fatela di legno.
Grazie, Signore.
Assorbe meglio. Grazie, Signore. Sempre che si sia calmato.
Allora, andiamo avanti.
Bene, se avete pregato, vi ringraziamo, fratelli.
Ci sono stati altri nei giorni scorsi, però non abbiamo sentito niente.
Sì, questo è più forte che abbiamo.
Sì, questo è stato lungo anche.
Non ho mai tremato così tanto.
Mm-hmm.
Grazie, Signore, dicevo
io. grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Vabbè, chissà che magari... il dragone
muove la coda,
cerca di disturbarci in mezzo alla trasmissione, manda un terremoto.
Grazie,
questo è il più vicino abbiamo mai avuto,
primo terremoto in diretta.
In diretta, grazie Signore. Bene, secondo me non so, a volte i terremoti li manda il Signore, a volte sono del diavolo, dipende dai frutti.
E quello è un altro studio biblico, perché adesso ti chiedo 5 domande su questo, lasciamo stare.
Va bene, andiamo al prossimo. Io direi andiamo avanti col punto.
Sì,
allora,
sì,
dove
sì.
eravamo, moderatrice?
Non lo so.
Eravamo nel mezzo di qualcosa. Va bene, abbiamo parlato della cronologia corretta di quando il popolo di Dio veramente dominerà. Va
sì.
bene. E stavo parlando di che adesso stavo parlando che... però ho finito appena giusto, non ho potuto fare i commenti. Se volevo dire che così come la Chiesa evangelica in Germania ha coperto il nazismo e quella cattolica in Italia ha coperto il fascismo, perlomeno tacitamente, che questi predicatori della grazia diranno va bene prendere il marchio della bestia, tanto la grazia basta pentirsi, c'è un predicatore, un falso profeta, un certo John MacArthur, un calvinista americano, che dice prendete il marchio, basta pentirsi dopo. E lo stolto non capisce che quando prendi il marchio non è più la possibilità di pentirti, come dice in Apocalisse 14, 9 a 13, dice chi prende il marchio va nel lago di fuoco, punto e basta. Non c'è possibilità. E quelli che hanno il marchio, quando Dio manderà i suoi vasi d'ira, non è che si pentiranno, ma li diranno Dio. Quindi voi che vi avverto chiunque sta rimuginando di prendere il marchio, guardate che quando avete il marchio potrete solo maledire Dio, non potrete pentirvi. Punto e basta. Allora, c'è altro da Mario? Qualcos'altro?
Sì, c'è un altro punto che dice le chiese grandi dicono che se la tua chiesa non prospera è perché non hai capito il messaggio della grazia. Dicono che la gente che viene alla tua chiesa scappa perché sei una persona religiosa. Quindi sei religioso se non predichi la grazia. Non la grazia insegnata da Paolo nella Bibbia, ma la grazia quella che insegnano loro, dai, che tutto è gratis.
Tutto è gratis, basta che fai niente, Dio benedice i disobbedienti, uguale, benedirà le vergini senza olio, uguale come quelle con olio, benedirà quello che ha sotterrato il talento, uguale a quello che i talenti le ha fatti fruttificare. Cioè, quindi lui non viene cacciato fuori, come dice Matteo 25, ma sarà benedetto come quello che ha da 10 va a 11 talenti. Sono bugiardo con la B maiuscola, va bene? Finito?
Sì, è quello il punto. Guarda, quindi tutti quelli che non credono in questo tipo di grazia sono religiosi.
Vabbè, guarda, secondo Corinzi 6:1 c'è una scrittura, poi c'è un'altra, primo Corinzi 15:9-10. Vuoi leggere?
Secondo Corinzi 6:1.
6:1.
Come collaboratori di Dio, noi vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano.
Quindi la grazia si può ricevere in vano.
Wow.
Non è un assegno in bianco, amazing. D'accordo? La grazia ha uno scopo. Primo Corinzi, 1 Corinzi 15, dal 9 al 10, c'è lo scopo della grazia. Ascoltiamo la testimonianza del fratello Paolo.
1 Corinzi 15, 9 e 10. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quel che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io, però, ma la grazia di Dio che è con me.
Quindi Paolo sta dicendo la grazia è quello che ti dà la potenza, la forza di faticare, di operare, va bene? E no, la grazia non è, come dire, un autobus per scappare dalla tribolazione, buttare il fucile, buttare la spada e correre davanti al nemico, scappare. No, la grazia ti dà la forza per vincere. Paolo sta dicendo che lo scopo della grazia è di operare, compiere l'opera di Dio attraverso di noi. Giacomo 5:16, lì c'è una bella scrittura, perché da nessuna parte dice che la grazia di Dio perdona i peccati. Dove dice che la grazia perdona i peccati? Da nessuna parte. Perlomeno non senza prima il pentimento e la confessione di questi. Giacomo 5:16.
Confessate dunque i falli gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia.
Alleluia.
Quindi la grazia diceva Paolo nelle scritture che lo aiuta a operare per Dio, lui ha faticato più di tutti, quindi ci dà la forza di compiere le opere.
Amen, amen. Grazie Signore. Grazie. Riferimento?
Quello che ho citato era 1 Corinzi 15.
1 Corinzi 15. Gloria al Signore. Guarda, vai 1 Corinzi 10:23 e qui andiamo alla conclusione. Dolci fratelli, amati, voi siete la pupilla di Dio. Gloria, gloria al Signore. Fratelli, camminiamo nella grazia. Camminiamo nella grazia, ma la grazia vera, non quella falsa. Cosa dice 1 Corinzi 10:23?
10:23. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica.
Quindi non è che puoi fare quello che ti pare.
Giusto.
Tanto c'è la grazia. D'accordo? Un piccolo messaggio di Gesù che ho ricevuto, posso darlo?
Sì.
Grazie,
certo.
Gesù.
Sì, sì, sì.
Gloria, gloria
grazie,
al Signore.
Signore.
Una parola di Gesù. Dice il Signore, in quel giorno io dirò alla mia amata, la mia diletta, la mia prescelta, la mia amata chiesa sposa, io dirò.
Matteo 25, 23. Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Non temere, o mia sposa. Tu confida, tu continua a vincere, seguendo la mia parola che ami. Perché ecco, il giorno viene in cui udrai la mia voce, chiamarti al mio trono, perché tu sei la mia amata vergine e sposa. Sei come l'olio, la tua fedeltà testimonierà delle tue opere, come è scritto.
Luca 12, 8 e 9. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Apocalisse 3, 21. A chi vince, io darò di seder con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Alleluia, grazie Signore. Grazie Gesù, grazie, grazie Signore. Alleluia. Fratelli, con questo ho finito il messaggio. Spero che non sia stato troppo lungo, ma c'era così tanto da dire su questo, perché è grande l'inganno del diavolo. Questi tempi come trascina la Chiesa di Dio lontano dalla parola, lontano da Gesù. Adesso già stanno cercando di cancellare tutta la Bibbia tranne le parole del Vangelo. E presto cancelleranno, allontaneranno anche da quello. E il popolo di Dio è ignorante, segue, si fa ingannare, si fa imbrogliare, si fa crede alla parola dell'uomo e abbandona la parola di Dio. Non c'è maledizione più grande.
Sì.
Come si fa a credere a un imbroglione predicatore dal pulpito che ti dice che è tutto sotto la grazia? Hanno sostituito, così come certe chiese hanno sostituito la vera madre di Gesù, Maria, fedele, fedele serva, una santa, una dolcissima santa, la madre di Gesù, con una falsa Madonna che appare di qui, appare di là, pregate a me, venite a me, veneratemi a me, a me, a me, a me, che parla sempre di lei e Gesù è diventato piccolino. Adesso hanno sostituito Gesù Cristo con la grazia. Non si parla più di Gesù, si parla di grazia. Fratelli, con questo chiudo il messaggio qui, Dio vi benedica.
Amen.
E gloria al Signore.
Amen. Guarda, durante questo messaggio sulla grazia, il Signore ci ha dato un esempio concreto della sua grazia con questo terremoto. È la sua grazia che ci ha aiutato in questo terremoto. Adesso ho visto su internet, è un terremoto 6.6.
Caspita,
di 15 minuti fa.
È grande.
6.6. E questa è la grazia di Dio, vedete?
Questa è la grazia.
Un esempio attivo.
Non ci ha fatto scappare dal terremoto, ci ha protetti nel terremoto.
Durante il terremoto ci protegge.
È stato 6.6. La nostra casa è metà è fatta di legno, quindi l'ha presa molto bene. Un 6.6.
Mm-hmm,
Quello di Aquila, che ha distrutto tutto, era 5.8, 5.9.
Era 6.1.
6.1?
6.1. Quindi, più piccolo di questo.
Comunque più piccolo di questo.
Però ha distrutto tanti villaggi. Siamo stati lì, tanti villaggi uno dopo l'altro.
Sì, mi ricordo. Cioè, andavamo di città in città.
Sì, quindi i terremoti verranno e le difficoltà verranno, le tempeste, l'anticristo, la tribolazione. Però con la grazia di Dio potremo superare.
Sì, anche questo terremoto conferma che Gesù ha detto a Matteo 24, vi saranno carestie, l'amore verrà di meno. E poi ho detto, vi saranno terremoti in molti luoghi. Guarda qua,
sì, sì.
Eccone uno qua, in diretta, 6.6 è stato.
Sì.
Gloria a Dio, sì. Ma infatti vedevo il tetto che si spostava a destra e a sinistra, ed è dice, gloria a Dio che di legno. Alleluia. Però è così, quando arriverà la morte, quando verrà l'anticristo, quando molti di noi saranno decapitati, dice in Apocalisse 20, Dio ci aiuta a affrontarlo così, lodando il Signore, ringraziando il Signore che, come dice in Apocalisse 14, 13, puoi leggerlo, beati, benedetti.
Apocalisse...
Attacca dal 12 magari.
14?
12 e 13. 14, 12 e 13 parla del marchio della bestia e parla di quelli che lo ricevono e quelli che non lo ricevono.
Allora, è 9? 14, 9?
Sì, fino a... Sì.
E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira.
Ok, e poi 13 se vuoi, fare veloce.
E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono.
Questa è la grazia. Questa è la grazia. Morire nella fede, questa è la grazia.
Sì,
non evitare la morte. Amen. Certo, non è che andiamo a cercarlo con l'umicino, o io vorrei morire. No, non è quello. Certo che cerchiamo di evitare, è logico, però quando a volte ti beccano, ti prendono, ti torturano, ti uccidono, l'anticristi, come già succede in tanti posti del mondo, va bene, che... e allora c'è la grazia che ti muori in grazia, hai capito? C'erano degli islamici che stavano uccidendo dei cristiani e prima di essere ucciso questo cristiano ha detto: vi chiedo una grazia. E l'islamico col dito sul grilletto fa: cos'è? Ha detto: vorrei pregare. E fa: non serve pregare, il tuo Dio è falso. Il cristiano gli ha detto: vorrei pregare per te. E quello lo ha fatto pregare. E poi l'hanno ucciso. E molti islamici si sono convertiti così, vedendo il perdono e l'amore. E questa è la grazia di Dio. Non è dice: Dio, dammi la grazia per evitare la morte. Beh, puoi pregare, certamente, di evitare, ma c'è la grazia ancora più grande. Dammi la grazia di morire in fede.
Amen.
Alleluia.
Amen. Grazie, Gesù. Mettiamo un canto, fratello Giuseppe, e poi andiamo alla comunione con pane e vino.
Comunione, sì. Comunione, pane e vino.
E ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alla nozze.
Re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami, ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto tutto quel che avevo e invece hanno venduto per 4 lire il cielo e accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato, cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.